Fior da Fiore è un giardino incantato, se vogliamo una passeggiata fin sulla soglia del paradiso terrestre. Quello celeste è tutta un'altra storia. È un libro che non teme il confronto con la letteratura più alta e che, anche per così tanta sfacciataggine, viene premiato con il dono di una bellezza tutta da scoprire, che è la bellezza restituita a chi lo legge di un mondo naturale, di un mondo che è conoscenza, di un mondo che ci è necessario e per questo forse irraggiungibile. Fior da Fiore racconta di noi e di quel che ci lega alla letteratura, sì, ma anche alla natura, più precisamente all'ambiente vegetale. È un'antologia botanica e letteraria, se vogliamo, e come leggiamo nella scheda di presentazione. L'ha scritta Angela Borghesi, che insegna letteratura italiana contemporanea nell'Università Bicocca di Milano e che si è dedicata a lungo alla critica letteraria occupandosi di Giacomo De Benedetti e Francesco De Sanctis, ma ha scritto fra gli altri di Caproni, Morante, Zanzotto, Fenoglio, Calvino e ha pubblicato testi inediti e dispersi di Anna Maria Ortese. Fior da Fiore, sottotitolo Ritratti di essenze vegetali. È edito da Quodlibet nella collana Storie ed è illustrato a colori da Giovanna Durì. Angela Borghesi, ben trovata, buongiorno.
Buongiorno e grazie per avermi invitato.
Fior da Fiore, Ritratti di essenze vegetali. Il titolo l'ha rubato a Giovanni Pascoli, il quale a sua volta si era rifatto a un grandissimo. Angela Borghesi, vogliamo partire proprio da qui, dal titolo del suo libro.
Beh sì, Pascoli intitola così una antologia di poesie e prose per gli allievi delle scuole secondarie e inferiori, però ovviamente anche Pascoli lo ruba a sua volta, quindi io mi sono sentita legittimata, c'era un furto precedente, lo ruba a Dante, che nel 28° canto del Purgatorio ci presenta questa bellissima giovane donna, è arrivato su in cima alla montagna del Purgatorio e c'è la figura di Matelda che appare agli occhi del nostro grande poeta come appunto questa giovane fanciulla che sta passeggiando tra le erbette cogliendo fior da fiore. Le posso citare anche i versi: una donna soletta che si gia e cantando e scegliendo fior da fiore. Mi sembrava il titolo più appropriato perché antologia, secondo l'etimo, viene da ansos, che significa fiore, quindi in realtà è proprio una doppia antologia. Anch'io colgo i miei fiorellini, non solo fiori, ci sono anche alberi e arbusti, e poi ci sono i fiori della letteratura italiana e straniera, con molti stranieri in verità.
Io credo che ci si possa occupare di presenze vegetali in letteratura soltanto se si ha una vera passione per la botanica, anche solo da dilettante, e lo dico in senso stretto, cioè per diletto. La sua passione quando e dove nasce?
Ah, la mia passione, dunque, non sono una botanica assolutamente, la mia passione nasce da bambina perché mia madre amava molto le presenze vegetali e mio nonno era un contadino e mi ricordo che mi portava sul carretto trainato dalla sua cavallina, anche qui Pascoli ne avrebbe da dir di cose, quando andava a lavorare nei suoi campi. E poi hanno avuto una grande importanza due figure di maestri elementari, una che è stata la mia maestra che ci faceva piantare bulbi nelle aiuole di un giardinetto che c'era fuori dalla scuola, e poi quindi ce li faceva coltivare e poi ce li faceva disegnare quando fiorivano, ma non solo, c'era sempre un'ora a settimana di disegno a mano libera e ci faceva portare un rametto fiorito, un frutto, e questo allenamento è stato, e questa attenzione fin da bambina a fiori, frutti, foglie, piante, è stato importante. E poi c'è stato un altro maestro che io ho conosciuto da adolescente, non un maestro mio, ma ha insegnato a lungo alla scuola elementare del paese, ma l'ho conosciuto appunto più tardi, che era un ornitologo di fama internazionale che mi portava in giro per queste colline moreniche. Io sono nata in Franciacorta, sono bresciana, ma appunto ho abitato a lungo in Franciacorta, portava in giro me e qualche altro ragazzo per le colline e il gioco era individuare, riconoscere gli alberi anche a distanza e soprattutto anche d'autunno e d'inverno, quando non avevano le foglie, quindi dal loro portamento e da altri dettagli, insomma, di osservazione.
Una scuola meravigliosa.
Sì, assolutamente. Una scuola di molti anni fa e però già molto avanti, insomma, perché quella maestra che faceva piantare, adesso io ho i colleghi pedagogisti che fanno queste cose e le propongono nelle scuole con cui lavorano, e sembra che sia grandi novità, insomma. Si poteva fare anche allora tranquillamente, senza grandi risvolti di innovazione pedagogica.
E poi cos'è successo?
Poi è successo che in realtà è rimasta lì, sopita per molti anni, questa passione, mi limitavo a comprare fiori per caso, a raccoglierli nei boschi e nei campi per metterli nei vasi di casa, fino a quando non ho avuto, come dico nell'introduzione, una di quelle strettoie della vita, posso essere anche più esplicita, c'è stato di mezzo un divorzio, un abbandono mio nei confronti del mio compagno e quindi sono scappata da Brescia, sono approdata a Milano ed è stato un piccolo shock perché Milano era una città che io non conoscevo. E allora la salvezza sono stati i parchi cittadini e soprattutto i viali alberati e le piante di Milano che mi aiutavano a orientarmi nella città. Cioè io ancora oggi Milano la conosco perché, che so, viale Marc Mahony, sì, quello con gli olmi. E ecco, insomma, punti di riferimento, piante anche nel doppio senso, non solo di alberi, di città, ma anche proprio come riferimenti, punti di riferimento per la pianta della città, la cartina.
Angela Borghesi, a compimento di questo cammino botanico personale, anche personalissimo, una parte di responsabilità ce l'ha verosimilmente anche quel Mario che, come si legge nella dedica, le ha donato un giardino.
Eh sì, perché dalle crisi poi, per fortuna, insomma, si riesce sempre a uscirne. Io mi sono aggrappata agli alberi milanesi e tra l'altro lì c'è stato anche l'aiuto dell'allora quotidiano Repubblica. Quotidiano che c'è ancora Repubblica, ma dell'allora vice direttore della sezione delle pagine milanesi, che mi affidò una piccola rubrica. Dovevo scrivere, cercai io questo sbocco. Dovevo descrivere un albero di Milano in pochissime battute, 800, quindi mi ha anche servito come esercizio stilistico, questo esercizio di levare per star dentro nella misura data. E quindi uscivano ogni 15 giorni sulle pagine milanesi questi pezzulli su un albero della città. E poi è arrivato Mario, perché appunto le persone si incontrano e lui aveva questo abbiamo ora, posso dire, questo giardino ampio in un bricco della Brianza lecchese e a quel punto ho potuto non solo raccoglierli i fiori e guardarle le piante, ma anche metterli a dimora. Il giardino che avevo trovato era una casa di vacanze, per cui insomma non era mai stato molto curato. Ho cominciato a curarlo e poi, vabbè, è venuta questa collaborazione con la rivista online Doppio Zero, una collaborazione che ormai è decennale, più che decennale, con un intervento al mese e questa volta ho cercato di mettere insieme questa passione seconda e quella per il mio primo lavoro, cioè quello per la letteratura, e ho trovato questa formula che alla fine insomma si è rivelata abbastanza efficace, che congiunge appunto, fa sposare letteratura e alberi e piante e fiori.
Angela Borghesi, per finezza e ironia non sorprende che lei si riconosca nella poesia del premio Nobel Wisława Szymborska, Il silenzio delle piante, che si chiude così e che lei naturalmente riporta nella sua introduzione o se si vuole nel suo invito alla lettura. Cespugli, boschetti, prati e giuncheti, tutto ciò che vi dico è un monologo e non siete voi che lo ascoltate. parlare con voi è necessario e impossibile, urgente in questa vita frettolosa e rimandato a mai. Necessario e impossibile, quindi, è un po' il senso di questo suo lavoro.
Sì, sì, certo, necessario prima di tutto per me, insomma, cioè, in effetti questa scrittura sulle presenze vegetali mi ha molto aiutato, nel momento di crisi, ma mi ha aiutato e continua ad aiutarmi ora, perché è una boccata di ossigeno tra le varie incombenze della vita. È impossibile perché sì, in effetti è proprio un monologo, insomma, cioè, e però le piante dicono tanto anche se non hanno la parola, dicono quando soffrono, quando non stanno bene, dicono quando stanno bene, e, insomma, sono tanti segnali. Poi, come ho detto, sono davvero presenze, cioè, bisogna imparare a guardarle. Il problema nostro è che, il problema di molti tra noi è che non le vediamo nemmeno. Io spesso chiedo agli studenti, ai miei studenti dei miei corsi, adesso per esempio abbiamo gli aceri campestri qui davanti in piazza che sono tutti fioriti, sono una meraviglia, ma non li guardano, ci stanno sotto perché sotto ci sono le panchine, ci passano ore, poi chiedo loro che alberi sono, non pretendo che mi dicano che siano degli aceri, però risulta che non hanno nemmeno visto per esempio che adesso sono fioriti. Così è, insomma, sì. Bisognerebbe davvero invece imparare a guardarli, a considerarli non come uno sfondo del nostro quadro di riferimento, ma come delle presenze.
È anche per questo che trovo altrettanto notevole la citazione che lei pone in apertura di libro dopo la dedica a Mario. Chi si limita a percepire solamente il profumo di un fiore non lo può conoscere e non lo conosce nemmeno chi lo coglie soltanto per ricavarne cognizioni. Sono parole di Hölderlin. Ce le spieghi?
Questo è il grande Friedrich Hölderlin, dalla prefazione al suo Iperion, Iperione. Sì, nel senso che quando li vediamo magari li accostiamo per annusarli oppure li cogliamo soltanto per sezionarli, no? Anche i botanici lo fanno, sezionano per conoscere, oppure li scomponiamo per capire come sono fatti. Il grande poeta ci dice che nell'uno o nell'altro modo per avvicinarci a queste presenze basta per conoscerle, ci vuole altro. Ci vuole sentimento, ci vuole sensibilità, ci vuole avvertenza, ci vuole attenzione, e l'attenzione non va soltanto appunto alle forme o ai profumi, va a tutto il loro ciclo vitale, insomma, e anche al grande ruolo che le piante hanno nella nostra vita in fin dei conti. Se non ci fossero state le piante, non ci saremmo nemmeno noi. Sono assolutamente fondamentali, però questo ce lo dimentichiamo sempre, non lo teniamo mai in considerazione.
Angela Borghesi, come ha costruito nel tempo il suo giardino botanico e letterario, che è composto di 60 doppi ritratti?
Sì, questa è una selezione. Appunto è nata questa collaborazione con la rivista Doppio Zero, una cadenza mensile. Sembra poco, in realtà è tanto, perché individuare poi è stagionale, ha una cadenza stagionale, per cui non parlo di alberi e fiori così a caso. Adesso, per esempio, so che a fine mese ho deciso di preparare un pezzo sui ciliegi e quindi bisogna guardarli con più attenzione rispetto al solito. Li devo fotografare perché la rubrica mi vuole le fotografie e quindi devo cercare i ciliegi migliori che ho nelle mie vicinanze e soprattutto devo pensare a quali citazioni letterarie, perché non sembra, ma in realtà sono io. Potrei scegliere, in molti casi ho un'ampia scelta, ho più autori, più scrittori che hanno descritto, parlato di quella precisa essenza, e allora devo fare una scelta in base anche non essere troppo ripetitiva, non usare sempre lo stesso autore, per esempio Pascoli, potrei usarlo mese sì, mese no, e così tanti altri autori, ma devo anche variare, dare anche un po' la vastità della presenza vegetale nelle letterature, appunto perché si tratta di letterature, non soltanto di letteratura italiana. E quindi vado avanti di mese in mese sullo stimolo di quel che vedo, dei luoghi dove vado, delle piante, dei fiori che mi cadono sotto l'occhio, mi dico, di questo non ho ancora parlato, vediamo se trovo un poeta, un grande scrittore che ne ha fatto oggetto di poesia o di prosa.
Sugli autori torniamo subito. Le voglio far dire due parole ancora sulla organizzazione interna di Fior da Fiore. Anche in questo caso c'è lo zampino di Pascoli.
Sì, c'è lo zampino di Pascoli perché il problema era proprio quello di come organizzare il libro, perché un conto è tenere appunto una rubrica che va avanti di mese in mese su sollecitazioni così esterne o personali, un conto è costruire un libro e dare a un libro una struttura. E lì mi è venuto di nuovo in soccorso Pascoli, neanche a farlo apposta quando mi sono decisa a fare questo libro, perché in realtà più di uno mi sollecitava da anni a farlo, io ero sempre molto renitente. Poi alla fine mi sono decisa, anche perché volevo le illustrazioni, e le illustrazioni erano importanti, e volevo Giovanna Durì, perché è un'acquarellista, secondo me, meravigliosa, che non fa l'illustrazione all'inglese o botanica, precisissima, ma dà l'idea del fiore molto bene o dell'essenza molto bene, quindi cercavo una cosa di quel genere. Alla fine, quando mi sono decisa a farlo, stavo giusto tenendo un corso su Pascoli all'università, e il corso su Pascoli era sui Canti di Castelvecchio. E i Canti di Castelvecchio hanno un'impostazione, una struttura ciclico-stagionale, e mi sono detta, e forse questa è la chiave giusta. Diamo una struttura ciclico-stagionale al libro, quindi da autunno a inverno, primavera-estate, e poi di nuovo a riprendere questo ciclo nell'eterno alternarsi, insomma, di stagioni, di fioritura e di sonno, come è appunto l'inverno. E così è stato.
Gli autori, Angela Borghesi, tanti italiani, naturalmente c'è tanto resto del mondo, per usare una terminologia quasi sportiva, da Po Chui a Bachot, da Minnesänger a Rilke, da Flaubert a Proust, da Solzhenitsyn a Miłosz, da Ovidio al contemporaneo Jan Wagner, potrei andare avanti per 60 nomi, però bisogna anche saperli scovare questi autori, ci vuole però poi anche un pollice verde per tenerli in vita, bisogna farli parlare questi autori.
Sì, scovarli è meno difficile di quanto si pensi oggi, perché sì, certo, molte sono mie letture, ovviamente, tenute, come dico, par cœur, però oggi abbiamo tanti di quei, basta mettere in rete, no, il nome di un fiore, di una pianta, e chiedere un abbinamento letterario e qualcosa viene fuori. Non sempre. Assolutamente, non sempre, perché non è sempre così automatico. Ecco, quindi molto viene dalle mie letture, avrà notato che c'è più poesia che prosa, perché è, diciamo così, l'ambito letterario che io frequento più spesso. C'è molto resto del mondo, con un rammarico mio, a cui spero di, insomma, arrivare a colmare questa lacuna, c'è poca Africa. Tante volte vorrei parlare di essenze, di fiori esotici, e mi mancano invece i sostegni letterari. Va bene fino a che si tratta di America Latina, ma quando si tratta di Africa un po' meno, e quindi lì devo correre ai ripari, devo andare a tappare i miei buchi di lettrice, anche perché, insomma, la letteratura internazionale, la letteratura, diciamo così, non nostra, è molto viva. Sì, mi propongo di colmare questa, lo sto già un po' facendo, però non è facile trovare autori africani che parlino dei loro alberi, insomma, devo risolvere questo problema. Quanto al resto del mondo, siamo abbastanza ben messi, c'è molto Oriente, perché questo riguarda anche un po' i miei interessi, insomma, ho letto molto per India, Cina, Giappone, insomma, lì sono abbastanza ben messa, ecco.
D'altronde, per quanto riguarda la letteratura africana, questo è un mio inciso, c'è un problema di traduzioni, di diffusione, la stiamo scoprendo in fondo soltanto adesso, in questi anni. Finalmente sta ottenendo la visibilità
sì,
che giustamente merita.
È anche questo vero, certo.
Faccio un esempio e torno alla sua antologia. Faccio un esempio sull'ambiguità di questo termine, riferito proprio al suo libro. E sono a pagina 103, il capitoletto è Il pudore delle primule. Inizia così: tenerezza di una proda trapunta di primule. Stiamo un po' flirtando con la poesia qui.
Eh sì, qui c'è Pasolini di mezzo. E come si fa a non flirtare con Pasolini? Sì, e d'altronde però la prima cosa che ti viene incontro, il primo quadro che ti viene incontro in primavera delle primule è proprio questo loro trapungere il prato, soprattutto quando sono declivi soleggiati. Io ho in mente questo quando penso alle primule anche fuori stagione. Alla tenerezza di una proda, trapunta di primule, poi qui sì, mi è venuta quella catena allitterante.
Però è anche vero che il suo libro un po', o meglio, lei, autrice di questo Fior da Fiore, un po' si nasconde dietro il termine antologia, perché è vero, possiamo disquisire, giocarci sulla contiguità etimologica florilegio-antologia, però lei ci propone una selezione di testi e di essenze che è una collana di prose o di prosette, come lei le definisce. Lei in realtà si sta mettendo in gioco come scrittrice, prima di tutto.
A me sembra un'esagerazione, davvero mi sembra un'esagerazione. Svolgo il mio ufficio di presentatrice di alberi e di scrittori grandi che ne hanno parlato, la metterei così. Se poi mi è venuta una qualche cadenza da scrittrice, beh, non lo so, non lo devo dire io, ecco, mettiamola così.
E allora lo dico io, dico che anche lei sta esagerando nel senso opposto. L'antologia pascoliana alla quale si è ispirata per il titolo era dedicata agli alunni delle scuole che oggi diremmo medie. A chi è rivolto invece il suo libro?
È difficile, è una domanda che io mi sono posta, ma in che maniera può arrivare questo libro? Io so che la rubrica ha un suo piccolo pubblico fedele, però francamente è un po' difficile capire chi possa leggere questo testo, perché da un lato sì, può arrivare, uno pensa agli amanti dei fiori, delle piante, a tutti quelli che frequentano come me, tutte per fortuna adesso hanno ricominciato, hanno riaperto tutte le fiere annuali dei fiori e che vanno a comprarsi la varietà ultima uscita di una clematide, per esempio, e però poi c'è di mezzo la letteratura e i testi non sono sempre così immediati, no? Io ho avuto anche, insomma, l'ho regalato a qualche conoscente e la risposta è stata sì, però che difficile. Il difficile è il testo letterario che richiede, così come le piante, richiede più e più riletture, perché molto spesso un testo letterario ha bisogno appunto di entrare piano piano dentro di noi, non lo capiamo alla prima lettura e però a furia di leggere, rileggere, rileggere, qualche bagliore arriva e ci dobbiamo anche accontentare dei bagliori. Quindi non so come rispondere alla sua domanda. Io ho pensato quando mi sono decisa a scegliere, e non è stato facile scegliere 60 pezzi tra i tantissimi pubblicati sulla rivista, ho pensato, vabbè, lo pubblichiamo e poi vediamo come va. Non so ancora come sta andando, in effetti.
A me piace pensare che sia rivolto anche a quei suoi studenti che ignorano gli alberi sotto i quali si siedono, magari a chiacchierare, conversare, magari di libri, di buona letteratura.
Io ne dubito molto.
Senta, abbiamo appena menzionato la collaborazione con Giovanna Durì, che appunto ha illustrato Fior da Fiore con estremo gusto e delicatezza, senza coprire il testo. Ce la vuole presentare lei, Giovanna Durì? Come vi siete incontrate? Ecco, come è nata l'idea di questa collaborazione?
Ah, molto semplicemente. Ci siamo incontrate solo dopo, non prima, nel senso che incontrate per davvero, cioè viste. In realtà io conoscevo i suoi acquerelli meravigliosi sugli insetti che aveva fatto per un giornale e perché aveva illustrato con gli insetti un libro sugli insetti di Marco Belpoliti, che è fondatore della rivista Doppio Zero. E poi perché conoscevo un suo meraviglioso librino pubblicato dall'editore Nuage, intitolato Vecchi cani, in cui appunto faceva questi ritratti in bianco e nero di questi cagnolini. Delizioso. E allora mi sono detta, io voglio Giovanna Turini. E quindi sono fatta dare il numero di telefono, l'ho contattata per telefono. E la risposta di Giovanna è stata: sarà una cosa difficile, perché io preferisco che i miei soggetti abbiano gli occhi. È una risposta bellissima. Però io credo che alla fine sia riuscita a trovare gli occhi anche nei fiori e nelle piante.
Potrei dire di sì, avendo il libro sotto gli occhi miei, posso dire che sono disegni, acquerelli che parlano a chi li osserva e a chi legge il libro. Ci avviamo verso la conclusione. Le faccio una domanda impossibile. A quale essenza vegetale è più legata?
Ah, non lo so. A tante. Se dovessi proprio scegliere un fiore, è paradossale perché l'editore La Terza mi chiese appunto di scegliere un fiore per inaugurare una collana, ma io scelsi allora la camelia semplicemente perché c'era una bella storia da raccontare sulla camelia. In realtà, se proprio devo obbligata scegliere un fiore, io ho una predilezione smodata per le peonie. Ne ho molte in giardino, mi fanno molto soffrire perché durano un battito di ciglio fiorite, però quando sono fiorite sono una meraviglia e sono belle anche poi dopo perché hanno una foglia molto, molto bella. Quindi se proprio devo scegliere, direi le peonie, però ce ne sono tante altre.
Il suo è un legame con queste essenze vegetali, la cui forza dipende anche dal laccio letterario, o è proprio soltanto un legame naturale?
Il laccio letterario è venuto dopo, è proprio un legame naturale. È venuto davvero quando ho dovuto pensare a riportare la rubrica che avevo sulle pagine di Repubblica, portarla dentro un nuovo contenitore online dove avevo molto più spazio, ero più libera e dovevo però trovare un'altra formula. E allora lì è venuta l'idea del cercare di coniugare il mio lavoro di docente di letteratura italiana contemporanea con questa passione botanica. Ma all'origine c'è assolutamente una passione per l'elemento naturale.
Che cosa possono insegnarci le piante e i fiori?
Ah, tante cose. A stare in silenzio, per esempio, che è un bell'insegnamento oggi, alla società di oggi. A stare in silenzio, ad ascoltare e a guardare. Mi pare un insegnamento sublime.
Ci lasciamo con una lettura.
Va bene, devo sceglierla io.
Sì, volentieri.
Mi metto a rischio e quindi faccio vedere un aspetto di me non proprio lusinghiero.
Ha già raccontato
Leggo.
di un divorzio.
Leggo bambù.
D'accordo, siamo a pagina 25.
Alle scuole elementari avevo una maestra brava, ma terribile. Terribile con i bambini meno protetti, ai quali non lesinava bacchettate sulle dita con il righello o sulla testa con una lunga canna di bambù con cui riusciva a raggiungere gli ultimi banchi dell'aula. Ebbene, quella canna di bambù alla maestra la procurai io. Io la chiesi al nonno. Un folto boschetto di Philostachys aurea ricopriva e rinsaldava una ripa scoscesa del suo campo davanti a casa e lo riforniva di tutori per l'orto. Ricordo il giorno in cui portai orgogliosa quella liscia e lunga canna giù dall'erta del quartiere alto, dove tuttora s'affaccia sul paese la casa dei nonni materni, fino al piano e alla scuola, come un soldatino porta il vessillo, uno scudiero, la spada, il suo cavaliere. E con quell'ignaro sadismo da bimba, nutrito dalla consapevole certezza che mai, con quella canna, la maestra avrebbe colpito me, allieva tra le sue migliori, armai quelle mani e me ne feci complice. Sarà per questo che, pur da tempo spasimando un boschetto di bambù in fondo al giardino, il suo proprietario vi si oppone? Che tema, una volta entrata in possesso di lunghe canne di Philostachis, un rigurgito di magistrale sadismo e non, come sostiene, l'invasione dei germogli inestirpabili? Non tiene però conto della mia recente lettura dei 100.000 canti di Milarepa, il famoso yogin tibetano dell'undicesimo secolo. La mia maestra, purtroppo, non li aveva letti. Vi avrebbe trovato il canto dedicato al bastone di bambù, ne avrebbe capito la simbologia, forse avrebbe appreso un insegnamento che in troppi ignoriamo e applicato a tutt'altra pedagogia. Eccone un passo. Questa canna di bambù che tengo in mano ha fatto il giro di tutti i mercati. A farmene dono fu un uomo di fede. Ora è la mia canna di bambù. Hai capito qual è il suo significato? Se non l'hai capito, te lo spiego. Ascoltami bene. L'incisione alla radice della canna simboleggia lo sradicamento del samsara. Il taglio in cima alla canna simboleggia la recisione di ogni dubbio ed errore. La sua lunghezza, che è di 2 cubiti e al di là del punto dove tengo la mano, indica la dimensione eccezionale del praticante che sono. Il bambù, un materiale bello e flessibile, indica la base, la natura della mente buona per sempre. L'aspetto liscio, il bel colore del bambù, simboleggiano la mente esperta nell'essenza dello stato originario e autentico. Il bambù, dritto ed elastico, simboleggia la pratica, priva di errori. Le scanalature nel bastone sono un segno di maestria sul sentiero ininterrotto verso il risveglio. E direi che può bastare.
Grazie mille, Angela Borghesi.
Grazie a voi moltissimo per questo invito, che è stato davvero una conversazione molto piacevole.
Angela Borghesi, alla quale dobbiamo Fior da fiore, ritratti di essenze vegetali, illustrato da Giovanna Durì e edito da Quodlibet nella collana Storie.